Radio 24 presenta Destini incrociati.
Destini incrociati.
Un programma di Giacomo Zito.
Potrai conoscere l'uomo con le sue congegnate e grandi ale, facendo forza contro alla resistente aria e vincendo, poterla soggiogare e levarsi sopra di lei.
Leonardo da Vinci si interessa al volo per tutta la sua esistenza. L'osservazione, sia pure generica, degli uccelli lo convince che il volo non ha in sé nulla di misterioso, a differenza di quanto pensano gli scienziati della sua epoca, ma è un fenomeno puramente meccanico, dovuto al colpo d'ala nell'aria. Il fatto che l'aria sia comprimibile ed eserciti quindi una resistenza in grado di sostenere un corpo costituisce una delle intuizioni fondamentali di Leonardo, portandolo a concludere la possibilità anche per l'uomo di volare. Questo pensiero lo sprona a compiere studi approfonditi sul vento e sui suoi effetti sulla natura circostante. Ma Leonardo da Vinci non è né il primo né l'unico ad occuparsi del vento. Fin dagli albori della storia l'uomo ha sempre cercato di rapportarsi con gli elementi naturali e certamente il vento è uno di quelli che ha maggiormente catalizzato la sua attenzione. In Cina, fin dal VI secolo a.C., le città vengono costruite seguendo il principio urbanistico del Feng Shui, due parole che significano il vento e le acque, come spiega il maestro Raymond Lo, esperto di questa tecnica.
In un tempo molto, molto lontano, la gente viveva nelle caverne e si sceglieva un luogo che fosse un riparo dagli animali e dalle intemperie, ma il più possibile vicino all'acqua, dove sapeva che avrebbe trovato cibo. Nel tempo l'umanità ha acquisito una serie enorme di informazioni che le permette di valutare quale sia il miglior luogo per vivere e dove tutti gli elementi indispensabili siano fruibili in maniera efficace.
Il vento e le acque, elementi essenziali per la vita dell'uomo, uniti a una buona illuminazione, vengono combinati in modo tale da razionalizzare l'ingresso dell'aria e della luce e proteggere dai venti freddi e dal gelo. In ogni civiltà e in qualsiasi parte del mondo, l'importanza del vento, dell'aria che si sposta trasportando con sé la vita, viene sempre più riconosciuta. La scienza se ne occupa in maniera diffusa ma approssimativa fin quando nel 300 a.C. Teofrasto, filosofo e botanico discepolo di Aristotele, nel suo libro dei Segni parla per la prima volta della rosa dei venti, alle cui direzioni attribuisce nomi e caratteristiche. Per molti secoli a venire, l'uomo impara a usare il vento e la sua forza con l'introduzione dei mulini a pale rotanti, tanto odiati da Don Chisciotte, il cavaliere errante nato dalla fantasia del grande scrittore spagnolo Miguel Cervantes.
«Guarda lì, amico Sancho Panza, che ci si mostrano 30 e più smisurati giganti coi quali ho intenzione di azzuffarmi e di ucciderli tutti!»
«Badi la signoria vostra, che quelli che si vedono là non sono giganti, ma mulini a vento, e ciò che in essi paiono le braccia sono le pale che, girate dal vento, fanno andare la pietra del mulino!»
Ma è soltanto nel XIX secolo che il vento diviene oggetto di intensi studi scientifici con il progredire delle scoperte legate alla moderna ingegneria civile. È l'inizio di una nuova era in cui si cominciano a concepire opere snelle e leggere grazie all'uso di nuovi materiali dalle grandi caratteristiche meccaniche che pongono improvvisamente gli ingegneri dell'epoca di fronte a un problema inaspettato: l'interazione struttura-vento.
Io sono il vento. Conosco la legge che guida il mio cuore, son l'amore, la passione d'amore, qualcosa c'è in me.
L'ingegneria ottocentesca non è confortata da teorie mature e affidabili circa l'interazione del vento nelle grandi costruzioni, e questo si ripercuote drammaticamente sui primi ponti sospesi che vengono costruiti e che crollano dopo brevissimo tempo. Il ponte ferroviario di Tournon sul Rodano, il Tye Bridge, il Brighton Chain in Pier sono solo alcuni esempi di costruzioni spezzate dalla deformazione del movimento oscillatorio dato dal vento. Per poter studiare l'interazione tra il vento e le strutture meccaniche verso la fine dell'Ottocento compare, nello scenario internazionale, un'invenzione straordinaria, la galleria del vento, uno strumento che si rivela in seguito estremamente potente per lo studio dei corpi immersi in un fluido. La prima galleria del vento viene costruita da Francis Herbert Wenham, inventore, ingegnere e pioniere dell'aviazione inglese, a cui si deve anche l'ideazione della parola aeroplano.
Una galleria del vento è un oggetto piuttosto semplice, formato da una sezione destinata alle prove e alle misurazioni, che viene attraversata da un flusso d'aria. Esso è prodotto da una ventola collocata sopravvento rispetto al modellino del velivolo o di ala che deve essere testato, ed è reso il più stabile e il meno turbolento possibile tramite accorgimenti specifici. Un sistema di strumenti misura le forze che agiscono sulle superfici aerodinamiche di interesse. L'oggetto di per sé è una cassa lunga circa 3 metri e mezzo, la cui sezione è un quadrato di circa 45 cm di lato, fatta per dirigere il flusso d'aria orizzontalmente in modo uniforme.
Nulla a che vedere, certo, con le gallerie del vento moderne, impiegate oggi dall'industria automobilistica, aeronautica, aerospaziale e dall'ingegneria civile. Ma già un ottimo strumento di misurazione per l'epoca. A esse fanno seguito altre sperimentazioni sul vento, le cosiddette full scale, rese possibili dalla realizzazione di edifici molto alti. Il grande ingegnere francese Gustave Eiffel, ad esempio, misura sul vertice della sua famosissima torre parigina la velocità del vento e gli spostamenti in sommità. Gallerie del vento sorgono oggi un po' ovunque in tutto il mondo, ma ce n'è una diversa da tutte le altre, unica nel suo genere perché creata per testare i motocicli, che si trova proprio nel nostro paese. Essa è stata voluta e realizzata da un uomo che ha fatto della sperimentazione meccanica la sua ragione di vita e che ha legato il suo nome per sempre a una delle passioni più grandi della storia dell'uomo, quella per la velocità. Il suo amore per il vento e il suo desiderio di dominarlo percorrono la sua vita per tutta la sua interezza e ne fanno una delle figure più grandiose della nostra storia imprenditoriale. Il suo nome è Carlo Guzzi.
Carlo Guzzi.
Mentre si trova proprio all'interno della sua galleria del vento, che ha fatto costruire per sperimentare gli effetti dei flussi d'aria sui suoi motocicli, un'apparecchiatura unica al mondo, Carlo Guzzi sta pensando ai suoi anni giovanili, quando tutto questo ancora non esiste, e lui è solamente un giovanotto molto appassionato di meccanica e di moto.
Officina elettrotermica Ingegner Guzzi, Ravizza & Co. Produzione di lampade, dinamo, motori elettrici e trasformatori.
La targa in ottone fa bella mostra di sé sulla facciata di uno degli imponenti palazzi ottocenteschi che si affacciano su via Pergolesi a Milano e parla chiaro. Nell'officina meccanica degli ingegneri Palamede Guzzi e Valentino Ravizza si svolge un'attività produttiva d'avanguardia. I due soci sono apprezzati professionisti, molto noti nel capoluogo lombardo. Palamede Guzzi è uno dei primi collaboratori dell'Istituto Tecnico Superiore di Milano, il famoso Politecnico, dove insegna cinematica e teoria dei meccanismi. La famiglia Guzzi può considerarsi piuttosto benestante per gli standard dell'epoca. Proprietari di una bella casa in corso Buenos Aires, Palamede e la moglie Elisa Crespini possiedono anche una grande villa a Mandello Tonzanico, ribattezzato poi Mandello dell'Ario, sul lago di Como. Hanno quattro figli e Carlo, il secondogenito, nato nel 1889, che in famiglia chiamano Tai, dà loro qualche problema. Gli piacciono i motori, le moto, la velocità, ma di studiare non ne ha proprio voglia.
Mio fratello maggiore, Giuseppe, si era laureato al Politecnico ed era il vanto di mio padre. Io invece non amavo studiare. Mi ero fatto cacciare dalla scuola tecnica Barnaba Oriani e così mio padre, disperato, mi mandò a Vicenza, alla famosa scuola tecnica nazionale Alessandro Rossi. Ma fui un disastro anche lì. La meccanica era la mia passione, ma la disciplina non faceva proprio per me.
La vita di Carlo è destinata però a cambiare radicalmente molto presto, quando a soli 17 anni suo padre, improvvisamente, muore. La madre si ritrova con quattro figli da mantenere e decide di trasferirsi nella villa di Mandello, dove potranno condurre una vita più tranquilla e meno dispendiosa rispetto a Milano. Mentre guarda l'acqua lievemente increspata di quel lago che egli tanto ama, dove ha passato tutte le vacanze della sua infanzia felicissima, Carlo sta pensando seriamente al suo futuro. Ha smesso di studiare, non gli è mai piaciuto stare sui banchi di scuola, si sa, ma è tutt'altro che uno sfaccendato e sente di dover aiutare al più presto la madre. In effetti ci riesce. Trova subito un impiego come meccanico nella fabbrica di macchine per cucire Singer. Nel tempo libero frequenta l'officina di Giorgio Ripamonti, un meccanico del posto, dove si diverte a smontare e rimontare i motori. È qui, tra un carburatore e una frizione, che Carlo inizia a dar corpo al suo sogno, costruire la moto perfetta. Anche se molto giovane, il lavoro trasforma Carlo in un uomo. Si sposa con Francesca Gatti e gli nasce un figlio, Ulisse. ha anche cambiato lavoro. Ora fa parte dell'ambito reparto prove motori dell'Isotta Fraschini, storico marchio italiano di automobili di grandissimo lusso e prestigio. Wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Carlo Guzzi, giovane meccanico motorista della Isotta Fraschini, notissima fabbrica di automobili di lusso di Milano, ha solo 26 anni quando scoppia la Prima Guerra Mondiale. Sa che a breve dovrà partire come tutti i suoi coetanei e sente forte il peso del distacco dalla madre, che si trova a Mandello Lario con i suoi fratelli, e dalla sua famiglia, la moglie Francesca, il figlioletto Ulisse di soli 4 anni che vivono a Milano. Ma lui non è certo un codardo, e poi le sue competenze in campo meccanico lo rendono di sicuro necessario alla patria in guerra. Infatti, ben presto arriva la lettera di arruolamento.
Regio Esercito Italiano. Cartolina precetto per il richiamo in servizio di Carlo Guzzi. Presentarsi presso la squadriglia idrovolanti Sant'Andrea di Venezia, dove presterà servizio con il grado di maresciallo motorista.
Carlo sta leggendo quelle poche righe che rappresentano il suo immediato futuro. Maresciallo motorista non è male, e poi gli idrovolanti sono la sua passione. Come del resto tutto quello che ha a che fare con il volo e con la velocità. Gli aerei lo appassionano fin da piccolo, e anche se sta partendo per la guerra con tutto ciò che essa comporta, tutto sommato non è poi così infelice. La sua destinazione sull'isola di Sant'Andrea a Venezia è di grande prestigio e Carlo è piuttosto contento di andarci. Il suo reparto svolge azioni di importanza strategica, molte delle quali ideate da un personaggio decisamente in vista in quel periodo, il grande poeta Gabriele D'Annunzio, sostenitore dell'entrata in guerra dell'Italia, fervente interventista e sprezzante uomo d'azione.
Se considerato è come crimine l'incitare alla violenza ai cittadini, io mi vanterò di questo crimine. Io lo prenderò sopra me solo. Ogni eccesso della forza è lecito se vale a impedire che la patria si perda. Basta, rovesciate i banchi, spezzate le false bilance. Stanotte su noi pesa la legge romana. Accettiamo il fato, accettiamo la legge. Imponiamo il fato, imponiamo la legge. Le nostre sorti non si misurano con la spanna del merciaio, ma con la spada.
È questo il clima che trova Carlo Guzzi quando arriva a Venezia. La città è la principale piazzaforte italiana a ridosso del fronte e la più importante base navale dell'Alto Adriatico, oltre a essere un centro industriale, strategico e militare di vitale importanza per lo sforzo bellico del paese. La squadriglia operativa dell'idroscalo di Sant'Andrea deve provvedere alla difesa da eventuali incursioni aeree o navali sulla città, oltre alla ricognizione e alle offensive sulle basi nemiche. Carlo Guzzi sta visitando gli hangar e i suoi occhi corrono veloci da un velivolo all'altro. Ci sono una decina di idrovolanti Albatros, in buono stato, che vengono successivamente sostituiti con 3 squadriglie di ottimi Macchi L3. Sono i precursori di quel Macchi Caproni MC-72, famoso in tutto il mondo, per aver raggiunto nel 1934, con il pilota Francesco Agello, la spettacolare velocità di 709 km al secondo, record mondiale di velocità su idrovolante tuttora imbattuto. Le missioni che devono fronteggiare gli idrovolanti della squadriglia Sant'Andrea hanno obiettivi terrestri e sono di appoggio alle grandi offensive dell'esercito. In qualità di maresciallo motorista, Carlo Guzzi ha la responsabilità dell'efficienza tecnica dei velivoli e si confronta spesso con gli ufficiali piloti. Tra i tanti presenti lì a Venezia, ce n'è uno molto particolare, coraggioso, tenace, un grandissimo appassionato di volo e di motori. È di Genova e il suo nome è Giorgio Parodi.
Giorgio Parodi.
Carlo Guzzi fa presto amicizia con lui. Mentre stanno mettendo a punto un velivolo, l'idrovolante che tra poco Parodi porterà in volo per un giro di ricognizione, i due scoprono di avere parecchie passioni in comune. Gli aerei, la marina, le motociclette. Parodi sta giusto raccontando a Guzzi di quando era un ragazzino con il pallino per i motori.
Io ci sono nato con la passione per i motori, per la velocità, ma anche per le sfide. Il mare l'ho sempre adorato. Andare in motoscafo mi dava un'ebbrezza tutta particolare, non mi spaventava affatto. Ho sempre pensato che un Parodi non ha paura di niente e non piange mai. Questo fin da piccolissimo. E ne ho fatte tante, per seguire le mie passioni.
Giorgio nasce da una benestante famiglia di Genova. Suo padre è Emanuele Vittorio Parodi, noto armatore e uomo parecchio benestante. Fin da ragazzo la sua forte personalità è evidentissima. Allo scoppio del primo conflitto mondiale falsifica i documenti per arruolarsi in marina perché non ha ancora compiuto 18 anni. Fugge di casa per poter servire la sua patria e si porta un motoscafo di famiglia costruito dai Cantieri Baglietto, famosi in tutto il mondo. Non pensa di commettere qualcosa di male. Mentre si trova a bordo del suo motoscafo, diretto al distaccamento della Marina Militare di Genova per arruolarsi, sta pensando che in fondo non fa altro che quello che fanno tutti. È usanza, infatti, portarsi qualcosa di proprio per servire la patria. Chi si arruola in cavalleria, per esempio, si porta il cavallo. E lui che va in marina si porta la sua imbarcazione. Uno come lui, con quel coraggio da leone, non può che diventare subito un pilota d'aereo. Il vento e la velocità si sentono meglio a una certa altezza.
Con Carlo Guzzi fu subito un'amicizia profondissima. Avevamo le stesse passioni. Fu durante un collaudo che mi parlò per la prima volta del suo sogno più grande. Voleva costruire una moto tutta sua, fatta come diceva lui. Aveva un'idea precisa su come doveva essere una moto. Soprattutto parlava di sicurezza, affidabilità. Era un gran meccanico, ne sapeva parecchio di quello che diceva.
C'è un altro pilota lì a Venezia che si unisce presto ai due. È un tale Giovanni Ravelli, che da civile ha fatto già parecchie gare ciclistiche e di moto. Ha perfino vinto il concorso motociclistico di Madrid, guadagnandosi il soprannome di Diavolo Italiano per la sua spericolatezza. Guzzi e Parodi si bevono i suoi racconti e la sua passione li attrae sempre di più. Tra una missione e l'altra, nelle pause e soprattutto mentre sono al lavoro negli hangar, i tre si scambiano racconti e speranze e lentamente danno vita a un sogno.
Destini incrociati.
Sono disposto a mettere la metà della cifra che mi chiedi in questo tuo progetto. Completerò l'investimento solo dopo aver valutato di persona il risultato.
Giorgio Parodi sta leggendo la risposta di suo padre, il noto armatore genovese Emanuele Vittorio Parodi, al suo messaggio via telegrafo. È il 3 gennaio 1919 e il giovane ha chiesto a suo padre una cifra ragguardevole per quei tempi, ben 2000 lire. Ma la causa è nobile, più che allettante. Un progetto bellissimo nato durante gli anni della guerra appena terminata. Giorgio, pilota dell'aviazione italiana durante il primo conflitto mondiale, conosce all'idroscalo di Venezia il meccanico motorista Carlo Guzzi, come lui appassionato di volo, di motori e di moto. Carlo ha un desiderio fin da piccolo: costruire la moto perfetta. Per questo, a lato dei suoi studi di meccanica e del suo lavoro presso la ditta di macchine da cucire Singer e poi alla fabbrica di auto di lusso Isotta Fraschini di Milano, coltiva la sua passione nell'officina meccanica dell'amico Giorgio Ripamonti. Diventa talmente bravo e specializzato che allo scoppio della Grande Guerra viene chiamato a far parte della squadriglia idrovolanti Sant'Andrea di Venezia in qualità di maresciallo motorista. È qui che lui e Giorgio Parodi si conoscono ed è qui, tra una missione e l'altra, che i due parlano della loro grande passione, la motocicletta. Diventano un trio quando i loro discorsi attraggono Giovanni Ravelli, anche lui aviatore come loro, ma da civile già noto pilota di moto.
Parlavano sempre di una moto perfetta. Guzzi diceva che voleva costruirsela da solo, che come diceva lui non esisteva ancora. E Parodi lo sosteneva, dicendogli che sicuramente suo padre, che era un ricco armatore di Genova, li avrebbe finanziati. Io li ascoltavo divertito, ma poi fui preso da quel vortice di progetti e così mi presentai. Sono Ravelli, gli dissi, e a Madrid mi chiamano il Diavolo Italiano.
Carlo e Giorgio stanno ascoltando i racconti di Giovanni Ravelli. Il giovane sta descrivendo alcune delle sue imprese. Oltre ad aver vinto il concorso motociclistico di Madrid, arriva primo al Circuito d'Italia organizzato dalla Gazzetta dello Sport e al Gran Premio del Motoclub di Brescia, sua città natale. Carlo Guzzi sta pensando a quanto è strana la vita. La guerra, che è indubbiamente un fatto tragico, drammatico, gli sta regalando qualcosa di importante. Non solo l'amicizia con Giorgio Parodi, appassionato come lui di moto e anche in grado di finanziare il suo progetto. Ora ha conosciuto Giovanni Ravelli, un campione, un motociclista a provetto, proprio la persona che mancava per trasformare il suo sogno in una bellissima realtà, come ricorda Luigi Forni, responsabile del Museo della Moto Guzzi di Mandello dell'Ario.
Perché Guzzi era un grande motociclista e un grande osservatore. La moto negli anni 10 si trovava un sacco di difetti. Motore verticale, punto più caldo, si trovava sotto il serbatoio, baricentro alto, cambio non in blocco. Lui aveva in mente questo tipo di motore nel 1915, quando è stato chiamato militare nella guerra 15-18 come motorista. Lì ha avuto la fortuna di conoscere due ufficiali piloti che lui faceva da meccanico. Giorgio Parodi, figlio di un ricco armatore genovese, e un certo Giovanni Ravelli, già conosciuto all'estero, era già un pilota affermato da Brescia, Giovanni Ravelli da Brescia, già famoso pilota di quegli anni. E lì, tra un volo e l'altro, un bombardamento e no, ha illustrato questo tipo di motore. Loro, appassionati di moto, hanno detto: una moto da fare, non si può tenerla nella tua mente.
Le soluzioni tecniche così innovative, l'idea stessa della moto perfetta che si forma nella mente di Carlo Guzzi, trova terreno fertile con i due amici piloti. È naturale per ciascuno di loro vedere quel progetto dal suo punto di vista. E così, se Guzzi ha in mente solo quel motore così unico, così perfetto, Parodi sta pensando agli aspetti economici di quel progetto. Sa che ci vogliono dei bei soldi, un investimento iniziale per poter avviare la produzione. Ravelli, invece, il pilota puro, quello che si nutre di vento e di velocità, si sente già a cavallo di quel portento che la mente dell'amico Carlo ha ideato. Sa che le sue capacità di pilota, unite a un pizzico di spericolatezza, possono trasformare la moto perfetta di Guzzi in un potente strumento, capace di condurlo dritto ai podi più alti delle competizioni sportive motociclistiche. Carlo Guzzi, Giorgio Parodi e Giovanni Ravelli stanno sognando ad occhi aperti. Là fuori impazza la Prima Guerra Mondiale, che li vede distaccati all'idroscalo di Venezia, dove Guzzi è motorista, mentre Parodi e Ravelli sono piloti di idrovolante. Ma dentro il loro hangar, nell'officina dove Guzzi mette a punto i velivoli che gli altri due piloteranno, sta prendendo forma un sogno, quello della moto perfetta. Ideata dall'abilissimo meccanico Carlo Guzzi, questo futuro portento dell'industria motociclistica vive per ora solo nelle menti dei tre amici. Per ora non possono fare molto, se non sognarla. Però possono dividersi i compiti in base alle competenze personali. Guzzi è l'ideatore, la mente meccanica. Parodi, l'amministratore, viste anche le disponibilità finanziarie del padre. Ravelli è il pilota, il mitico cavaliere di quell'indomabile destriero. Il giuramento che i tre fanno è solenne, come ricorderà Guzzi molti anni dopo.
Prendemmo una decisione di quelle irrevocabili. Forse fu un po' anche per esorcizzare la paura della guerra, non so. Sta di fatto che ci scambiamo una promessa solenne. Se ci salviamo, se torniamo a casa da questa guerra tremenda, facciamo la moto perfetta. I ruoli ce li eravamo divisi equamente, ognuno avrebbe avuto il suo bel da fare.
Intanto i combattimenti si fanno sempre più serrati. Dalla base di Sant'Andrea a Venezia i decolli si susseguono in maniera incessante e gli atterraggi sono spesso di fortuna. Velivoli danneggiati, piloti feriti, c'è tanto da fare. È la guerra. I nostri tre amici vivono momenti tremendi e trovano conforto nelle lunghe chiacchierate in branda di notte, quando il loro sogno raggiunge una definizione tale da apparir loro quasi reale. E finalmente arriva la notizia tanto attesa.
Bollettino della vittoria. Comando supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta la gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi ed una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 63 divisioni austro-ungariche è finita.
È la voce del generale Armando Diaz che annuncia la tanto attesa fine della guerra. Gli eserciti si sciolgono, le compagnie rientrano, i soldati tornano alle loro case e alle loro famiglie. Come tutti, anche i nostri 3 amici, Guzzi, Parodi e Ravelli, rientrano ciascuno a casa propria. Ma un progetto comune li unisce. La moto perfetta attende di essere costruita. Per un progetto così servono 2 cose, un piano produttivo e il relativo finanziamento. Carlo Guzzi ha le idee chiare su come costruire la sua moto fin dal 1915. Ora è Parodi che si deve muovere. Ecco il perché di quella richiesta al padre armatore, 2000 lire per iniziare. Gliene arrivano 1000, perché Emanuele Vittorio Parodi non si fida. Da buon genovese vuole toccare con mano. Ma poco importa, un capitale iniziale c'è. Carlo e Giorgio sono al settimo cielo, la moto si farà. Comunicano la buona notizia anche a Giovanni Ravelli, che nel frattempo è tornato a Brescia, in attesa che la moto sia pronta. Tutto sembra andare per il meglio quando arriva una notizia terribile. È l'11 agosto 1919.
Quando ricevemmo la notizia ci sembrò impossibile. Giovanni era caduto durante un volo di collaudo. Era a 50 metri d'altezza quando il suo velivolo era precipitato al suolo a causa di un guasto al motore, sfracellandosi. Aveva ferite gravissime ed era in serio pericolo di vita.
Carlo Guzzi è nella sua casa di Mandello, dove si è trasferito con la moglie e il figlio per poter seguire la produzione della sua moto, appoggiandosi all'officina di Giorgio Ripamonti, il fabbro del paese. Parodi, che fa il pendolare con Genova, è lì a Mandello con l'amico. La notizia li raggiunge come un fulmine a ciel sereno e i due formulano lo stesso pensiero. 3 anni di guerra hanno visto il loro amico partecipare a missioni pericolosissime che gli hanno valso addirittura 3 medaglie d'argento al valor militare. Ha riportato a terra la pelle, come si dice tra i piloti, ha saputo volare tra le pallottole e le bombe nemiche. Non può morire così. Ma la vita non è una bella favola. Verso sera le condizioni di Ravelli peggiorano e il pilota muore. Sono passati solo 8 mesi da quando il padre di Parodi ha concesso il finanziamento e ora sembra che tutto debba fermarsi come sospeso nell'aria. Ma poi è proprio dall'aria che arriva ai 2 amici lo sprone a continuare nella loro impresa. Il Salmo 90 della Bibbia, che viene recitato per ricordare il pilota deceduto, ha un passo illuminante.
Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra, di al Signore mio rifugio, mia roccia in cui confido. Egli ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila, ti reggerà sulla brezza dell'alba, ti farà brillare come il sole, così nelle sue mani vivrai.
Ali d'aquila. Ma certo, il simbolo dell'aviazione, l'aquila con le ali spiegate. Forse c'è un modo migliore per ricordare l'amico caduto, sta pensando Carlo Guzzi. Migliore di quello che stanno facendo loro, gettando tutto nell'oblio. Non ha neanche bisogno di dirlo a Giorgio, anche lui ha in mente la stessa cosa. Quello che avrebbero fatto in 3 va continuato in 2. A perpetuo ricordo di Giovanni Ravelli, le moto che verranno realizzate avranno come simbolo un'aquila con le ali spiegate. Un'aquila che nessun incidente e nessun guasto al motore potranno mai fermare.
I came to win, to fight, to conquer, to thrive. I came to win, to survive, to prosper. To rise, to fly, to fly.
Destini incrociati.
Oggi Destini Incrociati vi racconta la storia della mitica moto Guzzi, conosciuta in tutto il mondo come l'Aquila di Mandello. Essa nasce dalla miracolosa inventiva e dalla creatività senza limiti di un giovane milanese, Carlo Guzzi, appassionato fin da piccolo di motori, il quale, non trovando la sua moto ideale, decide di costruirsela. Siamo nel pieno del primo conflitto mondiale ed è proprio mentre è maresciallo motorista della squadriglia idrovolanti Sant'Andrea di Venezia che Guzzi incontra l'uomo con il quale fonderà la sua azienda, Giorgio Parodi. Genovese, figlio di un ricco armatore, Giorgio è un pilota appassionato come Carlo di velocità. A loro si unisce un altro pilota, Giovanni Ravelli, già allora noto motociclista. Tra un bombardamento e l'altro, tra un atterraggio di fortuna e un decollo di speranza, il meccanico e i due ufficiali piloti sognano ad occhi aperti la loro vita dopo la guerra. Il loro intento è costruire la moto perfetta. Luigi Forni, responsabile del museo della Moto Guzzi di Mandello dell'Ario, descrive così il primo modello prodotto.
Come dicevo prima, ha quattro valvole, cambio in testa, cambio in blocco, che negli anni 10 il cambio non era in blocco, ma c'era la trasmissione a catena, che era più l'olio che lubrificava i pantaloni che il motore. Guzzi ha unito tutto questo in economia proprio, che diciamo, perché se lei nota il freno posteriore è fatto da una puleggia e una cinghia in cuoio. La pompa dell'olio è manuale, ogni 70 km fermarsi, recuperare l'olio e per caduta lubrificarlo.
Quello cui Luigi Forni non accenna nella sua descrizione di questo primo prototipo con motore monocilindrico orizzontale di 500 cm cubici, 12 cavalli, velocità massima di 100 km all'ora, è il marchio che fa bella mostra di sé sulla moto. L'aquila con le ali spiegate, simbolo dell'aeronautica militare. Il motivo che porta i costruttori a scegliere questo stemma ha una ragione drammatica. Al termine del conflitto mondiale, durante un normale volo di collaudo, Giovanni Ravelli ha un tremendo incidente aereo e perisce. Carlo Guzzi e Giorgio Parodi apprendono la notizia della morte del loro compagno di tante avventure belliche con estremo dolore. Non riescono a capacitarsi del fatto che un valente pilota come Ravelli, che ha compiuto imprese pericolosissime durante la guerra, guadagnandosi ben 3 medaglie d'argento al valor militare, sia potuto morire così. La loro volontà di costruire la moto perfetta pare vacillare, ma poi decidono di dedicare a lui quel progetto di vita futura, quella moto che il giovane pilota non potrà sentire rombare, ma che è anche un po' sua.
Motocicletta, 10 HP, tutta cromata, e tu a 16 sì. Mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato e so che guarirei.
La GP, nome che deriva dalle iniziali Guzzi e Parodi, il primo prototipo di moto Guzzi costruita nel 1919, viene presentata al padre di Giorgio, Emanuele Vittorio Parodi. I due giovani sono terribilmente emozionati, mentre lo sguardo severo dell'armatore genovese passa in rassegna la GP, quel prototipo così semplice, nella sua genialità, così diverso da tutte le altre moto costruite in quegli anni. Ora tutto dipende dal suo responso. Se la moto lo soddisfa, ne finanzierà la produzione. Altrimenti, il bel sogno di Guzzi e Parodi si infrangerà contro l'invalicabile muro della carenza di fondi.
Mi piace questa moto, ragazzi. È essenziale, è diversa e avete dimostrato coraggio a realizzarla e anche a presentarmela. È razionale in tutte le sue componenti, funzionale e affidabile. Avrà successo, vi do il mio appoggio.
È il 15 marzo 1921, una data indimenticabile nella storia del motociclismo italiano e mondiale, la nascita della mitica Moto Guzzi. Finalmente Carlo e Giorgio ottengono quello a cui si dedicano senza risparmiarsi da tanto tempo, quello che non solo loro, ma anche l'amico Ravelli ha sognato con tutto se stesso. La sede della fabbrica viene stabilita definitivamente a Mandello, dove nasce la prima Moto Guzzi, la Normale, che porta con sé qualcosa di innovativo nel panorama motociclistico del tempo. È la prima moto della storia dotata di cavalletto centrale, soluzione che verrà poi adottata da tutti gli altri costruttori. Carlo e Giorgio si dimostrano da subito molto organizzati. Mentre Guzzi vive a Mandello, dove si trova la produzione delle moto, Parodi stabilisce gli uffici amministrativi e la direzione a Genova, in corso Aurelio Saffi. Le due sedi sono unite da un sistema rivoluzionario di comunicazione, un efficientissimo ponte radio. Ma non solo. Ogni giovedì Giorgio parte per il lago di Como, montando in sella una moto e seguito dal suo autista con la macchina. Ogni giovedì una moto diversa. Vuole testarne personalmente le caratteristiche e farne rapporto all'amico Carlo, che ogni venerdì mattina riunisce poi i suoi tecnici per fare il resoconto del colloquio. Questo amore maniacale per le loro moto porta Carlo Guzzi e Giorgio Parodi ai vertici del motociclismo mondiale in tutti i campi, nelle gare, dove le Guzzi riportano successi internazionali importantissimi, nel gradimento che ottengono anche presso le istituzioni italiane, tanto che il mitico modello Falcone diventa la moto della nostra polizia stradale e della Guardia di Finanza, e vanta anche un allestimento dedicato al corpo dei corazzieri. Ma ancor più grande soddisfazione per i due fondatori, le moto Guzzi diventano ben presto parte integrante della vita degli italiani, e non solo di quelli appassionati di moto di grossa cilindrata, anche di coloro che cercano semplicemente un mezzo di trasporto comodo e sicuro. Nascono il Guzzino e il Galletto.
Galletto, lo scooter ideato per il piacere di viaggiare. Col Galletto beneficerete di una comodità eccezionale. Sentirete la potenza disciplinata e silenziosa di un motore infaticabile.
Il mondo è andato avanti da allora e molte cose sono cambiate. Ma l'essenza del pensiero di Guzzi e Parodi, nato dal loro incontro, quello della vera natura della moto, passione, sicurezza e affidabilità, quello non cambia mai. I wanna fly with you, baby. Let me know what I want. And leave the world behind. I wanna fly. So baby girl, I'm not too.